Ed eccoci tornate in diretta, siamo in collegamento con Gabriele Proglio. Ciao, ci senti?
Ciao, ciao a voi e buongiorno a tutte e a tutti.
Ciao, grazie per la tua disponibilità. Come introducevamo poco fa, ti abbiamo chiamato per, insomma, commentare un po' insieme l'articolo che hai scritto, che è apparso su QCode Mag, Crisi alimentare globale, guerra e neocolonialismo. E quindi inizieremmo proprio nel chiederti, insomma, di fare un po' il quadro del mercato globale dei cereali, soprattutto in un momento come questo, in cui con questa fase di conflitto aperto non si capisce più molto, insomma, di come siano effettivamente le cose, e attraverso appunto i dati che riporti nell'articolo, insomma, potremmo in qualche modo iniziare a mettere dei punti fermi dai quali partire con il ragionamento, appunto, rispetto all'innalzamento dei prezzi, rispetto a quali sono i monopoli, insomma, che oggi detengono un po' il mercato in questo ambito. E niente, quindi partiamo da qui.
Sì, assolutamente. Allora, intanto grazie per l'invito e ho particolarmente apprezzato che abbiate aperto con la questione delle mondine, perché in qualche maniera rappresenta una pagina di storia che è significativa sia della resistenza al fascismo, sia proprio della lotta per quello che è il salario, il reddito e la costruzione anche di una società che era legata alla terra, che esprimeva una sovranità alimentare, iniziamo a introdurre questo tema, anche se con tutta una serie di contraddizioni, vedi la dimensione patriarcale e il ruolo dell'uomo nel contesto, diciamo, delle risaie della zona di Vercelli o di altri luoghi, però questa potenza poi si va a saldare con quella, diciamo, del Partito Comunista e con la resistenza in generale. La questione dei cereali è particolarmente interessante perché riporta all'attenzione quello che è l'utilizzo del terreno e anche l'idea di produrre qualcosa, in particolare alimenti, cibo, che hanno una distribuzione attraverso mercati che sono sempre più in mano a poche multinazionali o che comunque hanno l'interesse di produrre per fare profitto. La guerra in Ucraina ha portato in evidenza come effettivamente ci sia una produzione che è centrata sulle due nazioni, da una parte Mosca e dall'altra Kiev, di sia cereali sia di grano. E nei telegiornali abbiamo sentito parlare spesso di corridoi del grano, due aperti fino a questo momento, più altri che si apriranno a breve, e la richiesta sostanzialmente di non interrompere questo flusso di cibo e quindi anche un flusso economico, ma anche finanziario. La mia riflessione parte di qui: se la Russia e la Cina producono una parte considerevole diciamo dei cereali e del grano, si parla in alcune statistiche del oltre 20%, pardon, oltre 40%, in altre invece la percentuale è molto più alta. Ovviamente i dati sono aggiornati al 2020 per questioni pandemiche. Quello che sta succedendo oggi, l'attivazione un po' di tutti i canali per consentire questi corridoi dei cereali è particolarmente interessante perché smonta l'idea dicotomica di questa guerra. Una guerra che viene spesso letta proprio in termini oppositivi, no? Cioè, quindi da una parte Kiev, dall'altra Mosca, e proprio per le propagande in campo, uso il plurale, l'idea di poter prendere parola e di definire quali sono anche delle critiche rispetto a quello che sta accadendo, non è possibile, spesso si arriva a essere etichettati come parte di una delle due fazioni in conflitto. In realtà lo scenario è molto più complesso. Sì, c'è un fronte militare ed è il fronte, diciamo, che abbiamo visto oggi, che abbiamo visto ieri, in particolare il G7 e la NATO, ma anche un altro fronte, la creazione di un blocco che oltre alla Cina comprende anche l'India e il Brasile e altre economie come per esempio l'Argentina, che sono profondamente legate alla Cina e quindi si sta andando verso questa polarizzazione. Per la verità però poi, se si analizza nel profondo il mercato dei cereali, si comprende che a differenza della globalizzazione il periodo della globalizzazione della fine del Novecento e dei primi anni del 2000, sostanzialmente, che portarono in auge il movimento antiglobalizzazione e i vertici europei o mondiali per definire gli equilibri globali, quello che sta succedendo oggi invece è che ci sono più attori che agiscono su più piani. Ancora una volta, questo vuol dire che non c'è uno Stato, non c'è una coalizione, non c'è una singola azienda che è coordinata nel raggiungere l'obiettivo, come poteva essere nel 2000-2001 sostanzialmente, ma ciascuno va un po' in ordine sparso, e quindi di qui la questione dei cereali e del mercato dei cereali, che nonostante una guerra che è combattuta da due parti, poi ci sono tutti interessi, parecchi interessi in campo per favorire questo passaggio dei cereali al mercato della distribuzione. Due riflessioni: la prima è quella che chiaramente questi cereali non si riferiscono alla guerra, sono già stoccati, il raccolto è già stato fatto, e quindi quello che sta accadendo sono cereali dell'anno precedente, della raccolta precedente, e quindi quello che sta succedendo è che c'è una speculazione finanziaria per far aumentare i prezzi. E questo è chiaramente legato alla guerra, ma non solo, è legato proprio anche degli assetti che si stanno ridefinendo. Intreccia la dimensione della ricerca delle fonti energetiche, ovviamente la Russia ponendosi diciamo in maniera belligerante nei confronti dell'Ucraina, ha fatto venire meno una serie di contratti che erano già stati stipulati e ha portato un po' tutte le potenze europee, ma non solo, penso solamente agli Stati Uniti, che hanno ricontrattato con il Venezuela di Maduro, togliendo le sanzioni, per avere accesso alle risorse energetiche. Quindi più piani che si intrecciano tra di loro, non ultimo quello del cambiamento climatico. In tutto il Nord Africa e Medio Oriente quello che sta accadendo è un aumento, un innalzamento importante delle temperature, si parla di 4-5 gradi nei prossimi 20 anni, che vanno a influire sicuramente sulla produzione di cereali. Penso all'Egitto, alla Tunisia, alla Libia, al Marocco, che sono dei contesti nei quali l'alimentazione è centrata sicuramente sul pane e quindi sui cereali, diverse per esempio per l'India, dove ci sono più cereali, o il Sud Sahara, dove anche qui abbiamo il sorgo e più altri cereali. Ecco, tutta la zona del Nord Africa e Medio Oriente ha diversi problemi per l'accesso alimentare, quindi la possibilità di avere materialmente di comprare il pane e di potersi sfamare attraverso questo tipo di alimenti, ma anche altri problemi. Oltre alla questione della guerra, oltre alla questione della dipendenza economica, c'è anche almeno altre due questioni, che sono: da una parte il land grabbing, cioè sostanzialmente un neocolonialismo che è alla faccia dell'espropriazione dei campi, talvolta avviene attraverso la vendita di terreno, di zolle fertili a aziende private, spesso sono multinazionali, e quindi con conseguente desertificazione e immigrazione verso i nord globali, che possono essere le città ma anche l'Europa, oppure ancora un altro tipo di dipendenza che è quella relativa alle sementi. Si stima dai dati che se all'inizio, alla fine del Novecento, i produttori di semi, di sementi, erano oltre 20.000, adesso nelle mani di 20 multinazionali c'è praticamente l'80%, l'85% della produzione di sementi. I semi anche qui sono profondamente importanti per la sovranità alimentare, perché chiaramente una semente sterile o OGM, quindi modificata geneticamente, provoca come prima cosa, ed è l'obiettivo delle multinazionali, una dipendenza del contadino, della comunità agricola, dall'azienda, e poi ovviamente un depauperamento del terreno. Insomma, tutto questo insieme di più fattori sta portando realmente a una situazione di crisi profonda, e per crisi intendo crisi economica, oltre al 10% in Europa di inflazione, in altri paesi del Nord Africa si sta viaggiando oltre questa soglia, una crisi finanziaria, perché c'è una speculazione molto alta sui generi di prima necessità dopo che c'è stata e continua a esserci su diciamo la benzina e l'energia in generale, e poi anche una questione meramente politica, cioè di chi è la terra, di chi, quali sono i proprietari della terra, chi ne detiene la proprietà o chi invece è da secoli, da generazioni e generazioni su questa terra e quindi deve avere una sovranità alimentare, deve decidere, può decidere che cosa coltivare. Tutto questo ragionamento per dire che cosa? Che alcuni paesi come l'Egitto, che sono dipendenti, profondamente dipendenti dal grano, si parla appunto di un acquisto che è pari al 40% e in alcuni luoghi tocca, in alcune zone dell'Egitto tocca l'80% da grano importato, pari alla stessa cosa si può dire per lo Yemen, che importa il 100% di cereali, o per esempio della Tunisia, che non ha la sovranità alimentare su grano, mais e su altri cereali, la situazione sta diventando realmente critica. Le scorte stanno per terminare, alcuni paesi come il Libano, come l'Egitto, come la Tunisia hanno già dato dei segnali, hanno già parlato di una crisi alimentare che è alle porte, quindi vuol dire sostanzialmente che gli stock termineranno a giugno e luglio, e non c'è una soluzione politica, quindi si prevedono chiaramente delle proteste, chiaramente una risposta, ecco, che partirà probabilmente dalle campagne, che rimetterà in discussione questo sistema, almeno perlomeno si spera.
Certo, speriamo. Grazie per questo, diciamo, questo quadro su appunto la complessità del problema, come si lega a tante altre questioni, come hai detto, quindi land grabbing, crisi climatica e così via. Rispetto alle conseguenze, alla complessità, agli intrecci, volevamo farti anche una domanda un po' più di approfondimento su l'Italia, cioè tu anche con la tua, diciamo, prospettiva da storico, secondo te cosa potrebbe comportare anche a livello proprio italiano la crisi alimentare? Alcune delle conseguenze le stiamo già vivendo direttamente con l'aumento dei prezzi, però appunto forse, come accennavi, anche a livello globale ci sono delle conseguenze anche anche su altri piani, sulla questione della sovranità alimentare, sulla questione della visione anche politica del modello agricolo del paese. Tu quale vedi, anche magari rispetto a quello che si è visto dopo la crisi del 2008, quali vedi come conseguenze importanti di questa crisi in Italia?
Grazie per la domanda. Allora, prima di tutto, secondo me è un aumento dei prezzi. Questo è un aumento che non è giustificato e che dovrebbe essere contrastato con una presa di parola o comunque con una scelta di, diciamo, delle persone, degli italiani e delle italiane, e non solamente loro, di definire questo aumento non giustificato. Per quale motivo? Per quello che dicevo prima, perché chiaramente gli stock di grano e di cereali non si riferiscono a questa guerra, ma sono precedenti. Questa è la prima cosa, quindi vuol dire che c'è una speculazione finanziaria su questi prezzi che aumentano, si dice in virtù o in conseguenza della guerra, ma in realtà non è così, perché sono già stati stoccati, talvolta persino consegnati. Poi c'è una questione proprio più di fobia di accaparrarsi la merce. A un certo punto, un po' di settimane fa, era sparito l'olio dai supermercati. Se in Tunisia questo è dettato da realmente una diminuzione delle scorte e quindi il governo ha imposto che ogni persona possa acquistare solamente 3 kg di farina per volta, e qui invece si genera una dimensione di fobia che è la guerra può arrivare fino alle nostre porte, quindi anche qui forse è dettato da un meccanismo per cui il supermercato è il luogo nel quale io posso comprare comunque il cibo e non mi pongo neanche la questione del dove proviene e quali sono i processi che portano il cibo sugli scaffali del supermercato. E poi c'è un'altra questione che intreccia forse anche il presente, cioè oltre all'inflazione che diminuisce il potere di acquisto delle famiglie, soprattutto di quelle più povere, c'è una questione che riguarda quello che viviamo proprio in questi giorni, cioè l'aumento repentino della temperatura e quindi molti più gradi percepiti, ma anche effettivi, che sono legati anche all'utilizzo dell'acqua. E nello specifico io mi chiedo quale logica abbia, per esempio, coltivare kiwi, il Piemonte per esempio è coltivato kiwi, un frutto che ha sì una dimensione, un mercato, ma che assorbe tantissima acqua e che quindi non ha, per parlare di ecologia politica, una logica rispetto al rapporto con la natura. Insomma, il cibo non è solamente quello che mangiamo, ma anche il rapporto con questa ecologia politica. Nello specifico, credo che nei prossimi mesi quello che potrà succedere è un aumento dei prezzi, un aumento dell'inflazione e probabilmente le fasce più deboli della società che avranno realmente dei problemi per accedere al cibo, o perlomeno ce l'hanno già ora, ma con l'aumento dei prezzi potrebbe diventare realmente qualcosa di più importante.
Grazie. Un'altra domanda che volevamo farti, diciamo, riprende un po', non abbiamo il tempo di approfondire tutti gli elementi che citi nel tuo articolo, che ripetiamo si trova su Q-Code Magazine, o anche l'intervista che ti hanno fatto per esempio su Radio Onda d'Urto, dove parli anche, diciamo, un po' di quello che vedi come le possibili controtendenze, soluzioni, movimenti verso delle alternative, no? Quindi tutto quello che è anche un'agricoltura contadina, la sovranità alimentare, la produzione locale, però sappiamo anche che, diciamo, l'importanza di una riforma agraria, parli anche di questo. Quindi, senza approfondire, diciamo, questi elementi, la domanda che ci veniva da farti è quella anche però della politica agricola comune. Cioè, noi sappiamo che ogni decisione anche a livello agricolo e alimentare in Italia è comunque da contestualizzare nelle politiche europee e nella politica agricola comune, che ricordiamo è una delle politiche europee anche più importanti dal punto di vista delle spese pubbliche, cioè impegna circa 40% del budget dell'Unione Europea, e in questo periodo possiamo dire va in tutt'altra direzione rispetto a quella di una riforma agraria o di una di mettere l'accento sulla sovranità alimentare e sull'agricoltura contadina. Perché? Perché in fase di ristrutturamento, si parla ora del programma che sarà quello della PAC 2023-2027, al momento ogni paese membro sta proponendo la propria strategia, però che la linea comune è quella di dare sempre precedenza al primo pilastro di questa politica, che sono le politiche che sono tutto quello che riguarda gli incentivi alla produzione su larga scala, l'agroindustria, per i quali sono previsti 900 milioni di sussidi l'anno. Quindi come pensare anche questa crisi alimentare, ma anche le risposte che possiamo dare, anche forse in termini di mobilitazioni, anche di protesta, nel contesto di questa politica agricola comune, su cui ci sembra, però dici anche tu cosa ne pensi, di cui si parla comunque anche poco a livello di dibattito pubblico, anche di notizie, anche rispetto anche a, per esempio, questi nuovi programmi, queste nuove proposte che dovrà fare l'Italia per il suo piano 2023-2027. Ecco, cosa ti evocano queste domande, queste riflessioni?
Assolutamente, sono quello che dicevi corrisponde al vero ed è anche il punto del problema, la questione fondamentale, tutto quello che riguarda il comparto agricolo e più in generale poi anche la distribuzione, quindi le catene che portano dalla logistica fino proprio alla distribuzione vera e propria e al commercio, hanno dei soggetti specifici, e chiaramente le politiche agricole, non si parla più di riforma ma si parla di sostegno alla produzione, che è un'altra cosa, ma che è indicativo della dimensione della scelta sia europea sia italiana, cioè di in qualche maniera dare un sostegno, utilizzare sostegno per il mercato. E il problema però sta a monte, il problema sta nella dimensione estrattiva e nel depauperamento proprio del terreno, e le conseguenze che poi porta con sé per quello che riguarda sia in termini sociali, cioè le classi più povere, sia per la parte economica, quindi che si vengono a definire degli attori che sono sempre più ricchi, pochi e molti molto affamati, o che comunque sono costretti ad un accesso al cibo che è chiaramente cibo di secondo ordine, o comunque junk food, per utilizzare un termine inglese. Ecco, tutto questo secondo me va collocato in un punto specifico, e qui voglio fare un paragone con prima avete letto questa notizia dei fondi che arrivano su Aurora e dei progetti che andranno a riqualificare Aurora. Ecco, un paragone o comunque una similitudine ci sta, nel senso che sono soldi che vengono impiegati per un territorio per estrarre ricchezza, nel caso specifico di Aurora per far aumentare il valore degli immobili, quindi per anche una speculazione finanziaria economica, e chiaramente per dei soggetti che sono privati e sono pochi e sono specifici, discapito di tutta una maggioranza di persone che abitano questo quartiere. Se utilizziamo questa metafora sull'agricoltura abbiamo lo stesso risultato, cioè poche multinazionali che utilizzano questi fondi e un mercato che viene sostenuto da questi fondi, dopodiché quello che avviene è una divisione di questi finanziamenti che ricade principalmente sui ceti più alti. I ceti più poveri sono sempre, hanno sempre un accesso più difficile al cibo, con conseguenze conseguenti malattie, con conseguenti anche difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Insomma, le ricadute partono proprio di qui. E quindi il punto, il nesso, secondo me, fondamentale da sviluppare è l'ecologia politica. L'idea di un mercato che si basa sulla produzione, perché il cibo arrivi nei supermercati, sulle catene di distribuzione, non è funzionale, non basta produrre. Come qui faccio riferimento alla via campesina, perché anche se è teorico e anche molto indietro, poi ha avuto una ricaduta netta anche per esempio il movimento Semterra brasiliano e tanti altri, ecco, l'idea di produrre in un'altra maniera e di produrre quello che serve è per una serie di bisogni e il punto centrale al quale bisogna partire, tenendo in considerazione come primo elemento che ovviamente non può essere centrato sull'essere umano questa produzione, ma deve tenere in considerazione e partire prima di tutto da quelle che sono esigenze del pianeta.
Va bene, Gabriele, noi ti ringraziamo moltissimo e sicuramente alcune delle cose che citavi, insomma, saranno anche tema della prossima diretta, dato che andremo a sentire il Comitato Acqua Pubblica, che aveva pubblicato proprio una serie di dati che riguardavano la dispersione e gli sprechi d'acqua all'interno del cantiere del TAV. Quindi diciamo che rispetto al nostro territorio e quali sono, insomma, i fondi e le priorità, e come vengono, insomma, spese le risorse per mantenerlo e per, diciamo, fare determinati progetti e opere, e chiaramente anche qua centrale. E niente, quindi ti ringraziamo e ti salutiamo.
Grazie a voi e complimenti per la rassegna stampa, siete state bravissime.
Grazie. Ciao.
A presto, ciao.
Ciao.
Ciao.